buonasera a tutti. Ho il piacere di presentarvi, insomma, un personaggio che tutti sicuramente conoscete, perché spesso si vede anche in televisione, Super Quark, ed è uno, attualmente uno dei veramente dei più grandi storici in italiani. Lavora ed è praticamente collaboratore di riviste prestigiose come Storica, di settimanali, rubriche settimanali come Tutto Libri o come Domenica, che è l'inserto domenicale del Sole 24 Ore, che sono di altissimo profilo culturale. Lo conoscete perché ha una duplice natura, natura di storico, di saggista storico, ha scritto saggi di grandissimo valore e tra l'altro godibilissimi anche dal punto di vista della lettura, che spaziano veramente lungo tutto l'arco della storia di questi praticamente gli ultimi 2000 o più anni. Basta ricordare titoli come quello della battaglia di Lepanto, o studi come quello sulla battaglia di Waterloo, o studi su personaggi che hanno fondato l'Europa come Carlo Magno, padre dell'Europa, Federico II di Svevia, e mi limito a questo perché sarebbe lunghissimo la lista bibliografica del professor Barbero. E anche romanzi, romanziere. Sapete che addirittura ha vinto il premio Strega nel 1996 con un romanzo di grande spessore storico e narrativo come La bella vita, non so se conoscete il titolo, è lungo, La bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle Gentiluomo. E anche Gli occhi di Venezia, che è uscito recentissimamente, esatto, proprio recentissimo. Quello che voglio dire, e voglio essere davvero breve, secondo me la caratteristica, per conto mio e per conto di altri che lo conoscono, lo leggono e lo apprezzano, principale del professor Barbero come saggista storico e quindi anche poi come romanziere, perché le due cose sembrano speculari, è la capacità di lavorare con estremo rigore sui dati, sui documenti, e allo stesso tempo la capacità di infondere vita a questi documenti, a questi dati, la capacità di ricreare la scena. E non è facile presentare un evento della storia in modo tale da farlo rivivere a chi lo legge. Spesso si dice che la storia è noiosa, ma perché spesso manca, in chi la ricostruisce, la potenza creativa di un'interpretazione. Cioè la capacità di essere insieme rigoroso e inventivo. E qui sto citando lo storico Georges Duby, lo storico francese, che diceva: la storia è un'invenzione rigorosa. Cioè è la capacità di trasfondere vita e senso a dei fatti che potrebbero invece semplicemente da soli rimanere come puri cimeli, puri reperti archeologici, senza vita. E questa è una capacità notevole, perché bisogna usare logica e fantasia. E la logica e la fantasia sono le doti di uno storico, come dovrebbero essere le doti anche di un filosofo, in un certo senso. Questo per quanto riguarda il personaggio, che davvero ringraziamo di essere qui con noi. L'ultima cosa che voglio dire è semplicemente che l'argomento di questa sera andrà a vertere su personaggi del nostro Risorgimento. Come voi ben sapete, si tratta di personaggi davvero apparentemente lontani, distoni, divergenti, come Cavour e Garibaldi, che forse sono le due punte di diamante del nostro Risorgimento. Lontanissimi, divergenti, partivano da prospettive del mondo, da interessi, da visioni del mondo, molto molto diversi. Quello che secondo me è straordinario e che secondo me questa sera, da quello che ho intuito, verrà fuori, è che la grandezza di questi due personaggi è stata quella di saper trovare un punto comune, un punto anche di condivisione. Forse la grandezza dei grandi personaggi storici, oltre che essere quella di proporre, di fare, di agire, forse è anche quella di saper fare un passo indietro, saper lasciare uno spazio aperto perché altri possono intervenire, quando c'è in vista un bene superiore a quello dell'autoaffermazione. ed è forse quello di cui avremmo assolutamente bisogno anche oggi, in una terra forse un po' troppo segnata dalla piaga, dalla ferita della faziosità, cioè l'incapacità di capire quando c'è e necessità di fare un passo indietro per far sì che qualcosa che è oltre noi possa davvero crescere ed emergere. E trovo che questi due personaggi possono essere davvero una grande lezione per tutti noi. Vi lascio all'interessantissimo Dominissimo Ascolto del Corpo. Speriamo.
Voi mi scuserete, ma io ho l'abitudine di parlare senza microfono. Io ho come l'impressione che mi sentiate lo stesso, anche se non lo uso. Ecco. Vorrei anche dire che c'è ancora qualche sedia avanzata, per cui chi sta in piedi farebbe secondo me benissimo a venire a sedersi qua anziché restare in piedi. Questa sera dunque parliamo di Cavour e di Garibaldi. E tu hai detto, sapete tutti che sono due personaggi diversissimi, contrapposti, con una visione del mondo completamente diversa, potevi aggiungere che si detestavano a vicenda. Ecco, quel sapete tutti, magari qui stasera è vero, ma non è sempre stato così vero, perché poi sta di fatto che noi usciamo nelle vie delle nostre città e troviamo via Garibaldi che fa angolo con Piazza Cavour di solito. E troviamo il monumento di Garibaldi che guarda in faccia il monumento di Cavour, e per tanto tempo non si è sottolineato troppo il fatto che loro rappresentavano due idee diverse del Risorgimento, due idee diverse dell'Italia. Che il Risorgimento abbia due anime è una vecchia storia, però diciamolo ancora, perché per entrare nel discorso bisogna ridirlo comunque. Anche perché oggi mi sembra che ci sia una grandissima confusione nel nostro paese. C'è una grandissima confusione sul fatto che l'Italia esistesse oppure no, che gli italiani esistessero già o fosse tutta una finta, tutta un'invenzione, che si parlasse italiano o non si parlasse. Ecco, allora forse potremmo cominciare dando qualche elemento di riferimento sulle cose su cui erano tutti d'accordo quelli che hanno fatto il Risorgimento e sulle cose che invece li dividevano. Io credo che quando uno studia un po' l'Italia della prima metà dell'Ottocento, vede subito che erano tutti d'accordo su un certo numero di cose. E però vi devo subito fare una premessa: tutti chi? E vabbè, certo, tutti quelli che sapevano leggere e scrivere, che leggevano il giornale, che si occupavano di politica, che si preoccupavano del governo, che si preoccupavano di libertà o non libertà. È chiaro che c'era una parte di popolazione che queste cose le sentiva solo dire e magari le orecchiava e magari non le sapeva, però è anche vero che c'era un'opinione pubblica forte, che non erano solo i ricchi, gli intellettuali, gli studenti, erano anche gli operai, gli artigiani, i parroci, cioè c'era un'opinione pubblica ampia, non erano tutti. Però quell'opinione pubblica lì, su alcune cose, negli anni del Risorgimento, erano tutti d'accordo. E quali erano queste cose? Uno, è una vergogna per noi italiani che ci siano dei pezzi d'Italia che sono dominati da stranieri, che a Venezia o a Milano per la strada fanno la parata di reggimenti tedeschi. Saranno robe elementari, anzi, a volte mettono fin un po' a disagio i nostri antenati dell'Ottocento quando dicono gli stranieri, che orrore. Ecco, non so, avete sentito Benigni a Sanremo che parlava, che spiegava l'inno di Mameli? Anche lui ha molto insistito su questo, no? Allora l'Italia oppressa degli stranieri. Oggi sembra un linguaggio quasi così fuori moda, perché cerchiamo di essere amici con gli stranieri. Però noi dobbiamo capire com'erano loro a quel tempo. Loro a quel tempo, il fatto che dei pezzi d'Italia appartenessero a stati stranieri, che le guarnigioni fossero straniere, i governatori fossero stranieri, a loro sembrava una cosa vergognosa, una cosa umiliante, diciamo così. E quindi buttar fuori gli stranieri dall'Italia è una cosa su cui l'opinione pubblica era tutta d'accordo. Poi l'Italia era divisa in tanti stati. E molti di questi stati avevano dei sovrani che si rifiutavano ostinatamente di concedere delle cosette tipo la Costituzione, i partiti politici, la libertà di associazione, la libertà di manifestare, i giornali liberi, la pubblica istruzione, ecco. E c'era una sensazione diffusa in gran parte dell'opinione pubblica che fosse una cosa vergognosa per l'Italia avere degli stati dove appunto queste cose che altrove c'erano, in Inghilterra c'erano, in Francia c'erano, ecco, e che invece gli italiani queste cose non dovessero averle. E quindi alcune dinastie, dai Borboni di Napoli ai duchi di Modena, ai duchi di Parma, erano viste da gran parte dell'opinione pubblica come delle dinastie che avevano perso il diritto di governare in Italia, perché non concedevano quelle cose minime della vita civile che negli altri grandi paesi d'Europa c'erano. E su questo di nuovo tutti erano più o meno d'accordo. Quando dico tutti, è chiaro che intorno al duca di Modena o al re di Napoli c'era una corte dei nobili, dei generali, dei capi della polizia che non volevano assolutamente cambiare le cose, è chiaro. Però quando dico tutti, insomma, mi capite, voglio dire che il tono di chi ragionava su questi problemi, di chi parlava, di chi faceva politica, era quello sostanzialmente. Fin lì dunque tutti d'accordo. E sogno poi, come dire, che sembrava lontanissimo. Buttati fuori gli stranieri, buttate giù le dinastie impresentabili, e chi ci mettiamo al posto? Magari al posto dei Borboni un cugino dei Savoia, si potrebbe trovare un ramo cadetto dei Savoia che prende il regno di Napoli, ecco. Al di là di questo, poi, c'era l'idea, certo che sarebbe bello se l'Italia fosse un paese unito. Perché? Ma perché noi italiani andiamo all'estero e ci guardano come degli scalzacani. Sei un suddito del regno di Sardegna, sei un suddito del Papa, sei un suddito del Lombardo-Veneto, a sua volta provincia dell'impero austriaco. C'era fortissima la sensazione che in giro per il mondo i cittadini dei grandi paesi, l'Inghilterra, di nuovo appunto la Francia, gli Stati Uniti cominciavano anche a esserci, ecco, quelli lì in giro per il mondo erano rispettati, contavano. Di nuovo, uno dice oggi è così importante essere rispettati nel mondo, contare, magari farsi le colonie in... Non lo so, magari oggi non saremmo così d'accordo, però loro lo sentivano molto fortemente questa cosa. Noi italiani non contiamo niente nel mondo, e non contiamo niente perché siamo tanti staterelli divisi e molti anche impresentabili politicamente. E quindi l'idea molto forte era: se vogliamo anche noi essere prosperi, rispettati, ricchi, non è solo questione di considerazione, è anche che chi ci capiva sapeva che per l'economia, se devi pagare un pedaggio e una dogana ogni volta che passi il Ticino, poi di nuovo quando passi il Mincio, poi di nuovo quando passi il Po, e ci sono 18 monete diverse in uso in Italia, e il debito pubblico non è quello italiano, è quello di Parma, mi spiego, ecco, e la banca non è la Banca d'Italia, c'è quella di Sardegna, c'è quella di Napoli, ecco, queste cose qua si aveva la forte impressione che ostacolavano, no, la crescita economica del paese. E allora su questo erano tutti d'accordo, tutte le cose che io vi ho detto finora, Cavour e Garibaldi, se uno gli avesse chiesto, erano totalmente d'accordo che quelle erano le cose da fare. E poi c'era una serie di cose su cui invece uno come Cavour non sarebbe più stato d'accordo per niente, e invece uno come Garibaldi sì. E cioè, visto che questo paese lo vogliamo cambiare, e lo vogliamo cambiare anche con la violenza se necessario, rivoltarlo da cima a fondo, ecco, già che ci siamo, questa Italia nuova che vogliamo fare, come vogliamo che sia? Una monarchia? O magari vogliamo una repubblica? Ci accontentiamo di un Parlamento come era quello del Regno di Sardegna, del Piemonte, eletto da quel 2% di cittadini più ricchi che hanno il diritto di voto? O vogliamo un Parlamento dove votano tutti, per esempio? Vogliamo fare delle grosse riforme, distribuire la terra ai contadini, introdurre degli elementi, magari Dio non voglia, di socialismo, ecco, oppure queste cose qua non le vogliamo? Su quello La gente che ha fatto il Risorgimento si è spaccata totalmente. Nel senso che c'erano quelli che io, che adesso stasera simboleggeremo un po' in Cavour, che di queste cose non volevano sentire neanche parlare. Si fa la monarchia parlamentare, per carità, liberale, libere elezioni, però votano solo i ricchi, chiaramente, ecco, e non si toccano i rapporti sociali, la proprietà. E invece c'è chi voleva, come Garibaldi e Mazzini anche in qualche misura, no? Approfittare di quel che si stava facendo per cambiare profondamente il paese. Ecco, questa era solo una premessa, ma era per dire che Cavour e Garibaldi non sono solo due persone, due leader, ma sono anche un po', come dire, simboleggiano un po' queste due anime del Risorgimento. Dopodiché noi stasera parleremo molto di loro due come uomini, come persone, come si sono formati, cosa avevano nella testa, che carattere avevano, per cercare di arrivare poi al punto che è stato già anticipato benissimo, cioè il miracolo che per qualche mese nel 1859-60, anziché spararsi addosso a vicenda, sono riusciti ad andare d'accordo e a prendere insieme alcune decisioni cruciali che hanno cambiato la storia del paese, nel bene o nel male, dite voi, ma comunque l'hanno cambiata. E allora io direi che potremmo cominciare proprio appunto a raccontare un po' chi erano Cavour e Garibaldi, cominciando dalla nascita, da dove sono nati, dall'ambiente sociale a cui appartenevano. Sono nati quasi negli stessi anni, Garibaldi nel 1807, Cavour nel 10. Sono nati sudditi di Napoleone, quelli sono gli anni di Napoleone, che aveva annesso alla Francia il Piemonte e Nizza anche, quindi il vecchio regno di Sardegna. Quindi nascono tutti e due sudditi di Napoleone, Cavour a Torino, Garibaldi a Nizza. Cavour è il figlio del marchese Michele Benso di Cavour, antichissima famiglia della nobiltà piemontese, grande famiglia, ricca, influente, potente, che sotto Napoleone sta benissimo e prospera, perché gran parte della nobiltà piemontese, appena i Savoia sono stati buttati fuori dalla Rivoluzione francese, gran parte della nobiltà piemontese si è schierata di corsa con Napoleone e ha continuato a prosperare magnificamente sotto Napoleone. Il marchese Michele Benso di Cavour è un grosso personaggio della Torino napoleonica. Quando nasce il piccolo Camillo, perché si chiama così Camillo? Napoleone, proprio per compiacere un po' la nobiltà torinese, a Torino ha messo un governatore imperiale che tiene corte, fa delle feste, accoglie la nobiltà. Il governatore imperiale napoleonico di Torino è il principe Camillo Borghese, il marito di Paolina, la bellissima Paolina, sorella di Napoleone, la donna più bella del suo tempo. Ci sono le statue del Canova che la ritraggono sdraiata sul canapè. Il principe Camillo Borghese e sua moglie Paolina, sorella di Napoleone, sono il padrino e la madrina del piccolo Camillo Benso di Cavour, che infatti si chiama Camillo per quello, come si usava una volta, prende il nome dal padrino, per dire in che ambiente sociale nasce. Il marchese Michele è un grosso personaggio, un notabile della corte napoleonica. Tra l'altro il piccolo Camillo cresce nei primi anni in una Torino che fa parte della Francia e quindi parla e parlerà sempre il francese meglio dell'italiano. Non perché i piemontesi siano più francesi degli altri italiani, non è così, non siamo francesi per niente. Però in quel momento lì, col dominio napoleonico, l'aristocrazia torinese tendeva a parlare francese. In più la mamma di Cavour è svizzera. Bene, nel 14 Napoleone cade, Camillo ha 7 anni. No, scusate, 5 anni. 4. 4. Nel 14 Napoleone cade, tornano i Savoia. Cosa succede alle grandi famiglie nobili che si erano schierate sotto con Napoleone e avevano fatto un sacco di soldi sotto Napoleone? Continuano ad andare benissimo anche dopo. Tornano i Savoia, i Benso di Cavour continuano a essere una grande famiglia importantissima. Il marchese Michele, il papà di Camillo, sotto i Savoia è sindaco di Torino, poi ministro degli interni, capo della polizia, insomma, e continua anche a fare affari. È una famiglia di affaristi, finanzieri, speculatori, ricchissimi. Camillo nasce e cresce in questa famiglia. e questa impronta di appartenere alle famiglie importanti, potenti, che comandano. Questo Camillo ce l'avrà sempre per tutta la vita. Lui è un nobile fino al midollo, è uno che è abituato a comandare a costo di battere il naso. Da ragazzo lo mandano all'Accademia Militare, passa qualche anno all'Accademia Militare e noi abbiamo i commenti dei professori dell'Accademia Militare sul piccolo Camillo, i quali commenti sono di solito commenti a margine delle punizioni che riceveva il piccolo Camillo per la sua insubordinazione, e si dice di solito le caratteristiche di Camillo sono, cito, l'arrogante rifiuto di obbedire agli ordini e il tono perentorio con cui si rivolge agli altri, cioè è uno abituato a comandare. Ed è un nobile in un Piemonte del primo Ottocento, dove noi ci siamo dimenticati cosa voleva dire la differenza fra i nobili e gli altri, perché quando leggiamo come andavano le cose oggi si rimane sbalorditi. I nobili non ricevevano chi non era nobile, non avevano rapporti se non per obbligo da fare così con chi non fosse nobile. Un avvocato, un medico era un miserabile che non aveva nessun diritto di comparire davanti ai nobili. Cavour, c'è una testimonianza che dice, lui non avrebbe mai dato del tu a uno che non fosse nobile. E questa ostilità, perché è un'ostilità vera e propria, fra la nobiltà a cui Cavour appartiene e la borghesia, che poi è una borghesia ricca, appunto, ripeto, avvocati, medici, è una cosa che poi solo il Risorgimento fa tramontare. Perché col Risorgimento, per forza di cose, come dire, la parte più liberale, più moderna della nobiltà scopre che gli avvocati sono i tuoi partner naturali, no? E con loro devi far politica. Ma è molto forte all'inizio questa distinzione. Cavour aveva un nipote amatissimo, Cavour non si sposa mai, diremo anche subito perché. Aveva un nipote amatissimo, figlio di suo fratello. Questo nipote, Augusto, muore in battaglia all'inizio della prima guerra d'indipendenza, a Goito. Cavour per tutta la vita tiene in camera sua la divisa del nipote Augusto, con cui il nipote è caduto alla battaglia di Goito. E dopo la morte di Augusto, Cavour commenta, qui lo farò ogni tanto stasera, di citare dalle lettere, dai diari, perché, come dire, è quello il modo con cui noi sappiamo le cose che poi vi veniamo a raccontare, ovviamente, no? Perché stanno nelle fonti. Cavour alla moglie di Augusto scrive: non si dirà che l'aristocrazia piemontese non paghi il suo tributo alla patria. Essa si fa uccidere sui campi, mentre gli avvocati la diffamano nei trivi e nei caffè. Quindi i nobili da una parte, la borghesia dall'altra. Rispetto a questo mondo dove nasce Cavour, chi è Garibaldi? Garibaldi, che è nato a Nizza 3 anni prima, è figlio di un marinaio ligure. Nizza è una città di confine, mezza ligure, e mezza provenzale. Garibaldi è ligure, assolutamente, il papà è di Genova, la mamma è di Loano, sono marinai, gente che naviga sui bastimenti a vela di quell'epoca, e Garibaldi quello è e quello fa. A 17 anni si imbarca per la prima volta e per una decina d'anni fa il marinaio. È uno in gamba, studia, prende il brevetto di capitano di lungo corso, quindi è uno che dal basso ha fatto carriera, e più avanti in vita sua sarà comandante o secondo di bastimenti che fanno anche traversate importanti. Nei primi anni fanno le traversate dall'Italia al Mar Nero, a Istanbul, ai porti russi del Mar Nero. Più tardi comanderà bastimenti che fanno il viaggio dal Sud America alla Cina, per esempio. Ha fatto carriera, è capitano, però è un marinaio, è uno venuto su dal basso, che ha lavorato fin da ragazzo. Quando Garibaldi è famosissimo, celeberrimo, dopo l'impresa dei mille, lui ha 60 anni ormai, è famoso in tutto il mondo, lo invitano in Inghilterra. Va in Inghilterra, dove le folle lo accolgono in modo stupefacente, 500.000 persone in piazza che lo aspettano quando arriva a Londra, e numeri della questura, non degli organizzatori. È la carrozza di Garibaldi che ci mette 6 ore a andare dalla stazione alla casa dove è ospitato, talmente tanta folla c'è intorno. Dopodiché lui è a Londra, va a pranzo dal primo ministro, va a cena dal ministro degli esteri e poi però va dagli operai, va nelle fabbriche, va dai sindacati, va nelle associazioni operaie, fa dei discorsi dove dice che lui, come dire, è solidale con i sindacati, con gli operai inglesi che stanno facendo grandi progressi, guadagnando molti diritti, e che lui è assolutamente solidale con queste lotte del proletariato, dice, e qui cito Garibaldi, il proletariato, la classe a cui ho l'onore di appartenere. Dunque, dal punto di vista della nascita, siamo proprio ai due opposti della scala sociale. Anche Cavour conosce il proletariato, però. Lo conosce perché gli interessa. Cavour è un economista, gli piace capire come funziona l'economia, come funziona la società, i salari, i prezzi. È una vocazione che ha fin da ragazzino. E in particolare a un certo punto a Cavour capita di mettersi proprio a studiare la condizione degli operai torinesi. Perché? Lui ha 24 anni. Succede questo, siamo nel 1834, il Risorgimento deve ancora cominciare, ci sono stati i moti del 21, ma insomma siamo ancora ben lontani dal 48, d'accordo? È un mondo ancora tutto tranquillo, in apparenza, reazionario, parlamenti non se ne parla, elezioni non se ne parla. Il governo inglese, vi devo raccontare questo pezzettino di storia per capire cosa succede a Cavour, il governo inglese decide di varare una grande legge sui poveri, dove i poveri vuol dire anche gli operai, i disoccupati, il problema dei salari, il problema dell'assistenza sociale. Per fare tutto questo, il governo inglese cerca informazioni negli altri paesi d'Europa per sapere come funzionano lì questi problemi. L'ambasciatore inglese a Torino riceve l'ordine di raccogliere informazioni sulla condizione degli operai in Piemonte. Va dal sindaco a chiedergli dove può trovare queste informazioni. Il sindaco chi è? Il marchese Michele di Cavour, il quale gli dice: boh, questa roba qua non lo sa nessuno, c'è mio figlio che si interessa di questi problemi. E Camillo a 24 anni riceve l'incarico dal governo inglese di fare un piccolo studio sulla situazione degli operai in Piemonte, in modo da servire come informazioni per il governo inglese per la sua nuova legge. E Cavour scrive un libro in francese sull'argomento, in cui fa una serie di osservazioni estremamente precise. Lui studia la vita degli operai, ha un questionario a cui rispondere e scopre che gli operai guadagnano così poco che solo se tutto va bene campano. Appena succede un guaio, una disgrazia, una malattia, un periodo di disoccupazione, gli operai sono ridotti in miseria. E gli inglesi gli chiedono: ma possono risparmiare? E Cavour risponde: quanto a risparmiare mi pare assolutamente impossibile. Bene, lo fa per studio. Lui poi la sera torna a Palazzo Cavour. Però queste cose, una volta che le ha imparate, gli restano. Quando sarà al governo Cavour, negli anni 50 dell'Ottocento, ci sono i primi scioperi degli operai biellesi. Biella è il primo grande polo industriale del Piemonte, il tessile biellese, ci sono i primi scioperi degli operai biellesi, e Cavour, che è al governo, a chi vorrebbe mandare i soldati, risponde che invece bisogna aumentare i salari degli operai e migliorare le condizioni di lavoro, non perché lui sia buono e gli importi qualcosa, ma per motivi molto più solidi. Perché, dice Cavour, bisogna migliorare la condizione degli operai per prevenire il socialismo, perché c'è il socialismo che gira, c'è un certo Marx che fa certi ragionamenti, e Cavour lo sa, se non l'ha letto ne ha sentito parlare, ne parla, queste oscure teorie di questi cupi filosofi tedeschi. Però intanto questi cupi filosofi tedeschi, appunto, sono gente pericolosa, e questa gente pericolosa però non si può combattere mandando i soldati nelle fabbriche. Si deve combattere, dice Cavour, migliorando le condizioni del proletariato. Cito: se no è inevitabile la guerra sociale. quando dico due anime del Risorgimento, una liberale conservatrice ma non reazionaria, liberale ma progressista, e una invece decisamente invece più, diremmo oggi, di sinistra. Bene, il figlio del marchese Michele, sindaco di Torino, capo della polizia e tutto quanto, è il figlio del marinaio ligure emigrato a Nizza, che si imbarca adolescente e comincia a viaggiare su questi bastimenti. Tutte e due a un certo punto si accorgono, come dire, che il ruolo in cui sono nati gli sta stretto e che vogliono fare qualcos'altro, vogliono fare qualcosa di più. Tutti e due in realtà a un certo punto si ribellano contro la situazione in cui si trovano. Cavour perché si ribella? Che è nato in una delle famiglie più ricche del Piemonte, c'ha tutti i vantaggi. Il problema è che Cavour non è il primogenito. E nelle famiglie nobili piemontesi, ancora a quell'epoca, essere il primogenito oppure no fa tutta la differenza del mondo. Nel senso che nella cultura delle famiglie nobili, per non dividere il patrimonio, a costo di violare la legge o aggirarla con tutti i trucchi possibili, si cerca di lasciare quasi tutto al primogenito. E se tu non sei il primogenito, fai l'ufficiale, fai il prete, oppure ti arrangi, la famiglia non ti fa morire di fame, però comunque non sei tu quello che comanda in casa. Cavour è il secondogenito. E questa è una cosa che i familiari si accorgono fin dall'inizio che gli pesa tantissimo. Noi anche qui abbiamo le lettere dei suoi familiari. La zia Vittoria, che lui ama tantissimo, questa zia. L'idea di essere cadetto continua a ossessionarlo. Non la può accettare. Sarà il tormento della sua vita. Cavour da giovane litiga col padre furiosamente, per carità tutti i figli litigano coi padri, però nel caso di Cavour questo suo sentirsi in qualche modo il brutto anatroccolo escluso dalla primogenitura, dalla successione, certamente conta. Litigi memorabili col padre, il quale padre a un certo punto gli scrive dicendo: qui o cambi altrimenti ti mando a morire di fame in America. Dove lo cacci il figlio ribelle? Vattene via, vai in America, c'è già l'emigrazione in America, è già cominciata, è già quella la terra promessa, no? Sei tanto bravo, vai, vai. Ecco. Con questa sua, come dire, insoddisfazione, tendenza a litigare con la famiglia, non accontentarsi, ecco, non accontentarsi di quello che ha, Cavour, giovane, si sposta anche su posizioni politiche diverse da quelle della famiglia. Perché la famiglia, sono tornati in Savoia, quindi monarchia assoluta per diritto divino, niente liberalismo, niente elezioni, niente parlamento, censura sui giornali, tutto questo va benissimo ai pensi di Cavour, come a gran parte della nobiltà piemontese. Il giovane Camillo, invece, si sposta su posizioni un po' diverse, su posizioni liberali, che non vuol dire democratiche, sia chiaro. Oggi a noi sfugge un po' la differenza. Democratiche è una brutta parola. Liberali vuol dire appunto quel minimo. Il Parlamento, le elezioni, poi votano solo i ricchi. Libertà di stampa, libertà di associazione. Socialismo neanche un po', ovviamente, nemmeno per idea. Cambiare la società, no. Però liberalismo politico. Ora è importante aver chiaro che nell'ambiente in cui è nato Cavour, negli anni 30 dell'Ottocento, avere quelle idee lì è una roba da matti, è un pericoloso sovversivo. E la famiglia dice subito: certo, poverino, è il figlio cadetto, è tanto insoddisfatto, è ribelle, già che gli vengono queste strane idee. Lui è furioso quando scopre che la famiglia pensa che lui è diventato liberale perché è il secondogenito. Dice: ah, bella spiegazione. Però fatto sta che la famiglia questo pensa. E quindi Cavour, agli occhi del re, del governo sabaudo, della società a cui lui stesso appartiene, è un giovanotto con la testa calda, pericoloso. Carlo Alberto, per esempio, non lo sopporta. Un carbonaro impertinente. Cavour non è mai stato Carbonaro, non si è mai iscritto a una società segreta dei patrioti, però le sue posizioni bastano già a farlo sembrare un rivoluzionario, appunto, pericoloso. Sempre la zia Vittoria, 1835, Cavour ha 25 anni. Il povero ragazzo è completamente preso dalle rivoluzioni. C'ha questo in testa, cosa volete farci? Più seriamente, a 20 anni è già schedato dalla polizia austriaca, perché è un pericoloso sovversivo. Quando per affari il babbo lo manda a Milano, e voi sapete cosa vuol dire andare a Milano prima dell'Unità d'Italia? Vuol dire che vai al ministero, alla polizia, ti fai fare il passaporto, lo fai timbrare, vai all'ambasciata austriaca, lo fai timbrare, poi prendi la carrozza, arrivi al Ticino, ti fermano, devi spiegare alla guarnigione tedesca lì chi sei e perché, ti timbrano il passaporto, vai a Milano devi andare alla polizia a farlo timbrare. Ecco, questo vuol dire andare da Torino a Milano. Quando arriva a Milano, Cavour scopre che è schedato dalla polizia, perché sarà pure il figlio del marchese Michele, ma lui personalmente è noto come una testa calda. Naturalmente c'è modo e modo di essere una testa calda. Cavour è una testa calda perché se uno è un nobile di grandissima famiglia e vive in un grande palazzo a Torino, basta poco per dare un po' fastidio. Garibaldi, il suo quasi coetaneo, anche Garibaldi era una testa calda negli stessi anni, schedato dalla polizia, in modo magari un pochino diverso. Garibaldi per anni ha fatto il marinaio e non aveva altri grilli per la testa, almeno questo è quello che dice lui nelle sue memorie. Ogni tanto gli capita qualche guaio, viene arrestato. Garibaldi è stato arrestato, le ho contate 9 volte in vita sua, in mezzo mondo. La prima volta è stato arrestato, è riuscito a farsi arrestare dalla polizia russa in una città del Mar Nero, a Taganrog, per schiamazzi notturni, ma appunto era un giovane marinaio e vabbè. Durante uno di questi suoi viaggi per mare, Garibaldi incontra un gruppo di persone che comincia a raccontargli delle cose che gli fanno un'impressione enorme. Durante uno dei suoi viaggi verso Istanbul, a bordo del bastimento c'è un gruppo di francesi che appartengono al movimento dei sansimoniani. Chi sono questi sansimoniani? Per dirla in breve, è della gente che ha una sua visione del mondo molto moderna e anche sovversiva per l'epoca. In altre parole, sono socialisti, sono pacifisti, predicano la libertà, l'eguaglianza, la parità fra uomo e donna, cosa inaudita nel 1830, il libero amore, predicano il fatto che l'uomo è nato per essere libero e deve combattere per meritarsi la libertà. Garibaldi, ce lo racconta lui nelle sue memorie, a 20 anni, incontra questa gente, sta 3 mesi sul bastimento a sentire questi discorsi e scopre un mondo. Da questo incontro con questa gente Garibaldi esce cambiato, esce con l'idea, anche lui è un ribelle per natura, insomma ci voleva qualcosa che lo mettesse in movimento, lo mette in movimento questa cosa, che la libertà è lì e bisogna conquistarla, però la libertà non te la regalano, i re, i tiranni, il papa non te la regalano, la devi prendere. E Garibaldi si convince, cito ancora, qui è Garibaldi che parla, lui dice sì, bisogna combattere per la libertà. Ora anche i soldati combattono, ma il soldato combatte per il suo paese, vabbè è rispettabile ma non è niente di speciale. Ma l'uomo il quale, facendosi cosmopolita, cioè abitante del mondo, adotta l'umanità per patria e va ad offrire la spada ed il sangue a ogni popolo che lotta contro la tirannia, è più di un soldato, è un eroe. Questo è il linguaggio dell'Ottocento, naturalmente. È un linguaggio che magari a noi può suonare anche così, un po' enfatico, un po' retorico. Teniamo conto che loro ci credevano a questo linguaggio, a questi discorsi. Perlomeno Garibaldi ci crede di sicuro. Garibaldi a partire da quel momento si è messo molto chiaramente in testa che lui vuole essere quell'eroe, quello che è pronto a combattere dovunque ci sia da sguainare la sciabola e lottare per la libertà. E ripeto, ci può anche sembrare molto ingenuo. Anche allora c'erano molti che lo trovavano ingenuo. Uno scocciatore, uno che si faceva facilmente abbindolare, che credeva a tutto, che si faceva dei sogni. Però poi sta di fatto che lui, come dire, ci è riuscito, cioè lui è stato davvero quell'eroe famoso in tutto il mondo perché combatteva dappertutto per la libertà. Come si comincia a combattere per la libertà? Qui, in patria, nel regno di Sardegna, dove in Savoia, come tutti gli altri sovrani italiani, in quel momento, governano opprimendo, senza nessuna libertà, nessuna forma di... Ci sono le prime società segrete, ci sono i mazziniani che cospirano, che sperano di far insorgere il popolo contro i Savoia. Garibaldi, suddito sabaudo, ligure, di Nizza, viene coinvolto in queste cospirazioni. Queste cospirazioni mazziniane finiscono tutte malissimo, sono quattro gatti, la gente non si muove, c'è sempre il traditore, vengono denunciati, vengono scoperti, Garibaldi scappa per miracolo, in contumacia viene condannato a morte dal governo piemontese. E il 34 Garibaldi non può più rientrare in patria, cosa fa? Va in Francia e poi da lì lo arrestano, poi scappa, va in Sud America a cercare fortuna. E dunque, abbiamo il giovane Cavour, figlio della grande nobiltà, che è guardato con sospetto a Torino perché è un sovversivo, in realtà è un liberale, oggi starebbe con Casini più o meno, grosso modo, con la posizione politica, ecco. È già un pericoloso sovversivo agli occhi della corte, dice che non starebbe con Casini per il fatto del laicato, ma, però come posizione ne possiamo parlare eventualmente, i paralleli sono sempre difficili. Lui era un buon cattolico comunque, nonostante tutto. Dall'altra abbiamo il marinaio Garibaldi, sconosciuto, nessuno che chi sia, un poveraccio qualunque, condannato a morte e fuggito in Sud America. Ce ne vuole perché si rincontrino, ovviamente. Cosa fanno negli anni successivi? Cavour ha un'idea ben chiara. Lui è il cadetto, il secondogenito, non ha un patrimonio, se lo vuole fare. Vuole diventare ricco, vuole diventare molto ricco, vuole diventare l'uomo più ricco del regno e, siccome è molto bravo, ci riesce. Molto giovane, comincia a speculare, si fa prestare dei soldi, specula, corre rischi. Cavour correrà grandissimi rischi anche da politico. Ha imparato a correrli da giovane, speculando in borsa. Ben inteso, è un figlio di papà che in caso disperato un tetto sulla testa ce l'ha. Nel 40, Cavour ha 30 anni, è a Parigi, ha speculato in borsa, ha perso una somma colossale, 45.000 franchi. Cosa fa? Scrive al papà, ovviamente. Scrive al papà dicendo: devo questi 45.000 franchi, bisogna pagare o farsi saltare le cervella. Questa cosa del tirarsi un colpo in testa vedrete che torna più volte nella corrispondenza di Cavour, che sembra così per benino a guardarlo, così tranquillo, pacifico, ecco. In realtà non è l'ultima volta che minaccia di spararsi un colpo in testa. Quella volta il papà paga e quindi si ripiana il debito. Sta di fatto che lì era giovane, poi impara. Rapidamente Cavour, anche grazie al fatto che appunto è uno che ci capisce, è un economista, ha studiato, sa come funziona l'economia, diventa in realtà uno dei massimi finanzieri, banchieri e industriali del Piemonte. Compra, vende, investe, specula, la famiglia gli fa gestire le grandi tenute risicole nel Vercellese e lui le gestisce innovando, comprando macchinari, sperimentando innovazioni agricole, fa un sacco di soldi. Fa un sacco di soldi per la famiglia e un sacco di soldi per sé. Alla lunga è diventato davvero uno degli uomini d'affari più famosi e più ricchi del Piemonte, oltre che uno degli economisti più conosciuti, se non il più conosciuto forse in Piemonte. Intanto Garibaldi cosa fa? Garibaldi all'inizio cerca di campare in Sud America e anche altrove. Garibaldi in vita sua ha fatto i mestieri più diversi e già solo a raccontare i mestieri che ha fatto Garibaldi prima di diventare famoso e poi anche dopo nei momenti brutti, ecco, ti si apre un mondo. Per dire, ha fatto il commerciante all'ingrosso di spaghetti in Brasile, ha fatto il precettore privato a Istanbul, dove ha vissuto per un paio d'anni, a Istanbul, capitale dell'impero turco, facendo il precettore privato a casa di una ricca vedova italiana che aveva dei figli e voleva un maestro italiano. Ha fatto l'insegnante di matematica a Montevideo, in Uruguay. Ha fatto l'operaio in una fabbrica di candele a New York. Lì il padrone era Meucci, quello che ha inventato il telefono, che era che lui è emigrato a New York. Ha fatto più volte il marinaio, il comandante o il secondo, le navi mercantili e così via. In questi suoi anni da emigrante condannato a morte oltretutto all'estero, Garibaldi è sempre stato sostenuto, e questo vale la pena di ricordarlo, dalla rete delle organizzazioni degli emigrati italiani all'estero, che erano già molto numerosi, erano organizzati ed erano gli emigrati italiani. Perfino a Costantinopoli, a Istanbul, quando Garibaldi arriva lì intorno al 30, ci trova il circolo degli operai italiani, i quali lo accolgono e gli trovano il lavoro presso la vedova. Ecco, io devo dire che queste cose non le sapevo, quando me ne sono reso conto mi hanno colpito, perché, come dire, oggi magari con tutte le cose che ci sentiamo dire ci aspetteremmo che ci fosse il circolo dei piemontesi, il circolo dei veneti, il circolo dei siciliani, invece neanche per idea. C'era il circolo degli italiani, all'estero te ne accorgevi subito, che comunque... Bene, e dunque, per qualche anno Cavour bada a far soldi e a fare affari, e per qualche anno Garibaldi tira a campare facendo ora questo, ora quel mestiere. E poi a un certo punto tutti e due scoprono la loro vera vocazione. E quella di Garibaldi è di combattere e di fare il militare. Garibaldi in Sud America, dopo un po' che ha fatto appunto il negoziante di spaghetti all'ingrosso o il precettore privato, scopre di essere finito in un continente dove sta succedendo di tutto. Sud America è un continente di rivoluzioni, di guerre, di stati che si separano gli uni dagli altri. C'è sempre un pezzo del Brasile che si ribella contro il governo di Rio e vuole diventare uno stato indipendente, o un pezzo dell'Argentina che si ribella contro Buenos Aires e vuole diventare uno stato indipendente. L'Uruguay nasce così. L'Uruguay all'inizio è una provincia argentina e poi fa una guerra di liberazione per ottenere l'indipendenza. Garibaldi, sempre ricordandosi quelle cose che gli erano venute in mente quando ha conosciuto i sansimoniani, come bello combattere per la libertà. E poi evidentemente è un giovanotto a cui prudono le mani, comunque ha voglia di darsi da fare. Garibaldi si butta a capofitto in queste guerre di liberazione e si scopre che è molto bravo. È molto bravo a organizzare, a reclutare volontari, a organizzare reparti volontari. Dove recluta? Fra gli italiani, fra gli emigrati italiani, pieno, in Uruguay, in Argentina, in Brasile, è già pieno già allora. Li recluta, li arma, compra le armi, si fa finanziare, li veste. C'è la famosa vicenda in cui trova uno stock di camicie rosse dei macellai vendute sotto prezzo e così li veste di rosso, che peraltro già allora vuol dire qualcosa. Già allora i re e i principi quando vedono il rosso non sono così contenti. E dopodiché appunto li arma e combatte per la libertà, li mette a disposizione di quei governi che combattono per liberare il loro paese dall'oppressione. Qualcuno dall'esterno dice: ma questo Garibaldi è un gran rompiscatole, è un ingenuo, l'oppressione gliel'hanno raccontato, non è mica vero. Arrivano ambasciatori inglesi che dicono l'Uruguay, la liberazione dell'Uruguay, c'è solo Garibaldi che ci crede. In realtà è tutto un gioco di interessi, per cui comincia già una cosa che accompagnerà poi sempre Garibaldi anche in seguito, cioè l'accusa di essere appunto un ingenuo, uno che ci crede un po' troppo facilmente. Però sono anche assolutamente tutti d'accordo, anche gli avversari, che ci crede davvero. È uno onestissimo, non prende un soldo, è sempre in prima linea che rischia la pelle perché vuole essere l'eroe che combatte per la libertà. C'è un discorso fantastico di un ambasciatore inglese che è andato appunto in Argentina, è tornato a casa e dice: gli uruguayani sono una banda di delinquenti. L'unica persona rispettabile e che merita tutta la nostra ammirazione è Garibaldi. Peccato che sta con quelli lì, perché si è sbagliato. Per anni Garibaldi fa il generale guerrigliero o il comandante navale di questi paesi. In qualche caso va male. Lui combatte ed è ufficiale nell'esercito dello Stato del Rio Grande, e lo Stato del Rio Grande a un certo punto perde la sua guerra di indipendenza e il Brasile se lo rimangia. Combatte per l'Uruguay e invece lì, come sapete, va bene. L'Uruguay vince, diventa uno Stato indipendente. E se voi andate a Montevideo, capitale dell'Uruguay, nel porto vecchio di Montevideo c'è la statua di Garibaldi, comandante della Marina uruguayana. Perché per anni lui ha comandato la Marina uruguayana. Mentre Garibaldi fa tutto questo, Cavour fa soldi e comincia a pensare di buttarsi in politica. Comincia a pensare di buttarsi in politica perché in Italia si capisce che stanno